Bene, buonasera, buongiorno. Eccoci a una nuova puntata di Vivi Ciclisti. Stiamo registrando a fine stagione 2023, quindi questa è un po' la puntata di chiusura, la troverete in coda tutte le altre, giustamente, quindi andiamo un po' a chiudere quello che è stata la stagione ciclistica del 2023 prima di iniziare, e in contemporanea iniziamo anche a fare qualche ragionamento su quello che sarà il 2024. Ne veniamo dalle presentazioni di Giro e Tour del percorso del 2024, quindi possiamo già iniziare un po' a fantasticare su quella che è il 2024. Ma iniziamo a parlare un po' dell'ultimo. Iniziamo un po' a parlare di quello che è stato il 2023, magari appunto concentrandoci su quello che è la parte che non abbiamo ancora analizzato, cioè diciamo dal post tour in poi, no? Perché abbiamo fatto comunque una disamina sia del Giro che del Tour, ma poi diciamo con l'arrivo dai mondiali in poi non ci siamo più sentiti, quindi possiamo un po' fare un punto con un focus particolare su questa parte di stagione, che direi è quasi un terzo di stagione, quindi mondiali, Vuelta a Spagna, un'incredibile Vuelta a Spagna, e le classiche di fine stagione, e Giro di Lombardia che chiude un po' quello che è stata il 2023. Chi vuole iniziare?
Intanto buonanotte anche a voi.
E buona, buona Pasqua a tutti.
Giusto? Buona Pasqua del 25, perché ci ascolterete più o meno per la Milano Sanremo del 25.
Esatto. Quando esce il cofanetto Extra Lux.
Esatto, presento gli ospiti di oggi, cioè anzi i co-conduttori di oggi, cioè Fabri e Tommy. Masa si sta facendo il corso di aggiornamento per l'elicottero, quindi non sarà, no, con noi oggi, c'è il corso di aggiornamento purtroppo.
Però proprio ci sarà utile al prossimo giro.
Esatto. Però non è pronto, non sarà pronto.
Anche da meteorologo forse è il corso per dire dove tira il vento. Partiamo dalla Vuelta. Chi vuole cominciare a dire la Vuelta?
Vai, già che l'hai lanciata.
La dico io. Allora, che dobbiamo dire? L'ultimo Grand Tour, come al solito. In realtà c'era il Mondiale prima.
Sì, come c'era il Mondiale.
La ruota libera, ruota libera.
Vabbè, facciamo comunque la Vuelta, che sti cazzi.
Sì.
Allora, sul riguardo il percorso non c'è molto da dire. Mi sembra che sia stata una Vuelta relativamente classica, con gli unipuerti, cioè le tappe con una sola salita in fondo, con le tappe relativamente corte. Va detto che nel mondo dei Grand Tour c'è un po' di rimescolamento rispetto ai grandi filoni identificati nel passato, per cui il Tour è sempre fatto così, la Vuelta è sempre fatta così, il Giro è sempre fatto così. Questa cosa diviene via più sempre un po' meno vera. Esatto. Però comunque alcune caratteristiche belle, precise, gli unipuerti, le tappe corte, poche crono, ci sono. E un'altra caratteristica, che in questo caso è stata assolutamente prepotente, è stata sulla particolarità della partecipazione. Il fatto che sia l'ultimo Grand Tour fa sì che sia un rifugio, un peccatorum per tutti quelli che non sono eventualmente riusciti a mettere in fila le cose che volevano fare nelle corse precedenti, se sei fatto male, piuttosto che sei stato scarso, eccetera. Per cui in questo caso, per esempio, c'era una partecipazione incredibile, cioè c'era Roglic, c'era Vingegaard, c'era Remco, c'era una roba abbastanza pazzesca.
È sembrato proprio che
questa volta qua l'eterno dibattito tra è meglio il Giro o è meglio la Vuelta dal punto di vista della partecipazione sia stata abbastanza netta la definizione. E quindi questa è la questione. Come è andata? È stato un giro lungo e quindi è complesso. È partita forte, il personaggio principale probabilmente all'inizio da valutare è Remco, che è vincitore uscente della volta precedente, che si ripresenta per fare bene e parte col botto, fa benissimo. E salvo poi dopo andare craccare malissimo a un certo punto e smettere di essere un contendente per la classifica generale. Questo da una parte male, da una parte invece molto bene, perché ce lo riconsegna attaccante impazzito dalla tappa dopo, in cui non è stato più in classifica generale, ha fatto il diavolo a quattro in fuga tutti i giorni. Ma adesso non mi ricordo precisamente, magari qualche volta no, ma tutti i giorni meno due.
Forse meno uno, sto scherzando.
Comunque è una roba pazzesca, sempre davanti, sempre all'attacco, ha fatto delle risorse verdi a tutti e questo è stato molto interessante. La parte invece di classifica generale che è arrivata in fondo, è la particolarità assolutamente pazzesca, è che alla fine primo, secondo e terzo in generale sono tre compagni di squadra della Jumbo, e ancora più particolare è che il primo non è né Roglic né Vingegaard, ma Sepp Kuss, che ha preso la rossa in una fuga, la vogliamo chiamare bidone, bikes, cioè Sepp Kuss dentro un bidone, ma non bidonissima, una fuga nel primo terzo della corsa, che ha preso svariati minuti sul gruppo, il che ha dato la rossa a Kuss, che nelle tappe seguenti la difesa agli attacchi di tutti, compresi i suoi compagni di squadra, forzando quindi la mano alla squadra stessa a dire nelle ultime poche tappe, forse due, a dire vabbè raga, basta, la classifica è questa qua, arriviamo in fondo, perché evidentemente il terrore di immaginare una situazione in cui hai i primi tre della classifica generale e alla fine non vinci è stato talmente grosso da dire basta, cioè teniamocela fino in fondo. Per cui Kuss ha vinto la Vuelta davanti a Vingegaard e a Roglic,
meritatamente,
perché nella fase in cui c'è stata corsa lui sta maglia alla difesa, poi da un certo punto in poi è chiaro che decide la squadra. Per vincere un gran giro ti serve la squadra dietro, non poss'altro, per avere qualcuno che ti porta le borracce, per cui da un certo punto in poi la squadra decide e giochiamo per te, per cui tutti una serie, mentre invece nella fase in cui questa cosa non era ancora definita lui è arrivato insieme agli altri due, per cui non c'è stato grande dibattito, l'ha vinta meritatamente, non c'è stato nessun regalo, secondo me è stata una decisione di squadra, ma dopodiché è una roba che succede sempre, succede con tutti, e quindi non c'è nessun dibattito su questa cosa, basta, questa è la mia ricostruzione della uova, taccio per 30 secondi.
Aggiungiamo, giusto per completare il quadro mostruoso della Jumbo, che Kuss vince la Vuelta alla partecipazione del terzo Grand Tour consecutivo nella stessa stagione, e il terzo se lo porta a casa davanti ai suoi compagni di squadra vincitori degli altri due. Quindi, come dire, la Jumbo nell'ultimo terzo di stagione ha praticamente chiuso la stagione, ha fatto una roba che nessuno aveva mai visto. Sono d'accordissimo su tutta la ricostruzione e valutazione. Sostanzialmente Kuss, tenendo la rossa pure staccato sull'Angliru, mi pare, è arrivato alla riunione serale, che sicuramente c'è stata, con la carta pesante, cioè a dire sì, certo, mi hanno staccato, ma la maglia ce l'ho io e ce l'ho dopo l'Angliru, non ce l'ho dopo una tappeta, dopo una fuga a metà Vuelta, ce l'ho a tre giorni dalla fine, per cui non stiamo troppo a menarci.
Esatto, e questo è quello che dico, quando anch'io credo che l'abbia vinto meritatamente, e secondo me la questione è proprio questa, cioè arrivati a quel punto, la squadra ti deve tutelare,
ma è ovvio,
da chi ti attacca, se chi ti attacca c'ha la stessa maglietta, questo è accidentale, non conta ancora, la squadra ti accetta. Stai vincendo, te la stai meritando, un po' di tutelare.
Stava in rosso Roglic o Vingegaard, e Vingegaard o Roglic diventavano i capitani e si portavano a casa la Vuelta. Così
e tuteliamo qualcuno.
Fine. Sì, sì.
Lencio, di 10 parole di saggezza a questo riguardo.
No, io
che magari noi ci siamo.
noi siamo troppo, siamo dei buon temponi, siamo dei buon temponi, cosa non sappiamo?
No, questo sicuramente, sicuramente io sono d'accordo da tifoso e da chi guarda il ciclismo, anch'io tifavo poi per Kuss, per la sua storia, per la sua... per il suo personaggio, anche comunque indubbio che è un personaggio, diciamo, assurdo, che ha fatto, che era il capo ultras di Roglic sull'Ussari, che è stato molto importante per la costruzione del secondo tour di Vingegaard. E quindi vedere poi anche, come dire, questi due campioni essere i gregari di Kuss, sarebbe stato bello, no? Vederlo. È indubbio che diciamo l'imposizione è stata molto, è stata resa molto palese nelle tappe, nelle ultime tappe di montagna, l'imposizione da parte della squadra, perché sì che quelli andavano forte, ma il fatto che potessero vincere se fossero stati in un'altra squadra, se fossero stati in un'altra situazione, eccetera, eccetera, potessero vincere la Vuelta, era abbastanza palese, o uno o l'altro. Le differenze sono di poche decine di secondi tra Vingegaard e Roglic alla fine. Quindi l'imposizione, diciamo, è stata è palese, ci sta, e secondo me va bene, nel senso che
però squadra. E quello che volevo dire io è che è un'imposizione sportiva, cioè nel senso, certo, la Jumbo, certo, ha giocato a vincere la Vuelta, non ha giocato a facciamo vincere il personaggio.
No,
quantomeno, assolutamente.
Sì, ha giocato.
E comunque, quando questa cosa c'è stata verso chi era davanti, questo è importante.
Esatto, esatto, ha giocato sicuramente una roba del genere, gli viene comunque, cioè vincere con tre corridori diversi, tre corse a tappe, e nello stesso anno comunque è molto più prestigioso, che cioè, mette più in luce la potenza di squadra, che invece vincere magari due corse con lo stesso corridore. Certo è che diciamo entrambi, ma forse più Roglic per via dell'età, si sono ingoiati un bel merdone, nel senso che comunque Roglic comunque poteva essere, se ci pensate, poteva fare la doppietta, non so quanto valga la doppietta giro vuelta, però comunque un po' vale, e poi comunque poteva anche essere il primo nella storia a vincere quattro vuelte, che comunque non è questa, invece non era male da portarsi a casa. E forse quello che ha patito di più, infatti, se n'è andato dalla Jumbo con un anno di anticipo. Vingegaard anche lui, però poi vabbè, chissà mai, noi non sapremo mai anche dal punto di vista economico cosa è successo all'interno dei pullman. Detto questo, per le polemiche che poi ci sono state successivamente, per starci un po' anche noi dentro queste polemiche, comunque detto questo, sono d'accordo sul fatto che comunque Kuss non ha rubato assolutamente nulla agli altri due corridori, non altro perché gli ha fatto da gregario, da luogotenente, anzi da ultimo uomo, per due giri consecutivi, quindi tendenzialmente è stata una vittoria più che meritata, e anche perché poi di fatto ha tenuto, non è che ha mollato in salita, cioè nel senso, non è che è arrivato, lo hanno aspettato, questo
anzi non lo hanno aspettato.
Potevano attaccarlo di più, secondo me, volendo, se fossero stati in un'altra situazione, però non l'hanno neanche aspettato. Quindi diciamo che la maglia rossa è sua di diritto, diciamo, con tutti i diritti, visti da tutti i punti di vista, diciamo. Sul resto sono d'accordo con quello che dicevate, soprattutto vabbè, la Vuelta è rimasta, sta diventando un po' la corsa a tappe degli arrivi in salita, quest'anno 9 arrivi in salita, quindi più una Vuelta molto più, un giro molto...
Tutti indistinguibili, tra l'altro.
Esatto, tutti abbastanza simili, forse non tanti, cioè ci sono stati di Unipuerto, ma ci sono stati anche tante comunque garette mosse, la penultima tappa ha fatto un po' la classica, che però porta un po', lascia un po' il tempo che trova. Gli è venuta bene un anno, mi sembra, l'anno che si ritirò Miguel Angel Lopez, nel senso che ha fatto casino.
Sì, è vero che
aveva fatto casino con la tappa. Sì.
Infatti è rimasta come Moloch, no? Quando la penultima tappa è mossa, si dice sempre come la ventesima della Vuelta, quella lì è rimasta un po' come scoraggio.
Se si dice sempre, vuol dire che non è più successo, quindi possiamo anche esatto. Metterci il cuore in pace.
Esatto.
Un Remco che direi che meno male da un certo punto di vista che è uscito di classifica, perché ha dato veramente spettacolo, veramente ha fatto dei numeri da fenomeno. C'è tutto da valutare ovviamente per questo ragazzo, ancora si può dire, ha già 23 anni, quale può essere il suo futuro nelle corse a tappe, perché comunque quest'anno possiamo dirlo già un po' ha deluso da questo punto di vista, deve migliorare un bel po' in salita ancora, non, ci sono un po' di, c'è un po' di spazio tra Vingegaard, Pogacar e lui in salita, diciamo, e altri personaggi comunque che sono venuti fuori molto interessanti, come Kian Ødebrooks, che comunque è un giovane,
non ti lanciare, chiamiamo Chan e va bene
che è un giovane come lo pronuncia Pietre, che è un
comunque
giovane,
sono d'accordo,
che è un giovane belga.
Bravo, forte.
Che è un giovane belga molto forte, che nelle corse a tappe potrebbe dire la sua in futuro, quindi una Vuelta che si conferma anche essere, come dire, un trampolino di lancio anche per i giovani, no? Da questo punto di vista. Sì. Direi che per il resto avete già detto tutto voi.
Beh, c'è stato un Ganna molto forte su strada alla Vuelta, che ha provato le volate e che si è sempre piazzato bene.
Meno di quanto avrebbe potuto.
Sì, però ha corso bene, diciamo, lo hanno anche spremuto, forse non sempre al meglio, però io trovo un Ganna che ha corso bene. Sapete che qua sempre molto critici su Ganna, devo dire, sì, che ha fatto bene. Un Ayuso che ha fatto male, onestamente era l'anno che doveva fare meglio. Nella prima parte della Vuelta un Fisher Black, che magari ci teniamo d'occhio,
fratello di Groves
che si è portato a casa le volate.
Sì, tutte le volate praticamente.
Sì.
E un'altra menzione speciale che non mi ero dimenticato, come giovani, anche i giovani della Groupama, comunque Lenny Martinez e Romain Grégoire, comunque forse mi aspettavo di più da Grégoire, però Lenny Martinez ha fatto una bella Vuelta.
Corso bene, e una Bora invisibile, non un bel segnale per Roglic, che alla Vuelta ha qualcosa da difendere.
Sono Chan.
Sì, però avevano altri, in teoria, che non ho ben capito. Vlasov correva a caso.
Io Vlasov non lo capisco.
No, forse è vero, non si capisce mai, però a volte nel non capirlo fa cose così per una qualche congiunzione astrale, se non normali, almeno interessanti, che sparigliano un po'.
No, ma è forte, proprio è indubbiamente forte. Dopodiché, per esempio, io quando immagino la squadra del Fanta qualsiasi cosa,
mai
mi viene manchi ben di pigliarla.
Mai. No,
è vero, perché no. Non dovrebbero. È un po' come, per esempio, Kamna è un po' meglio andato rispetto al Giro. Però rimane sempre incastrato in queste dinamiche di classifica, non classifica, alla fine sono quei corridori che stanno nei 10, che però non valgono, li vedi, non li vedi, arrivano ottavo, decimo.
Il problema di Kenna, sia su questa Vuelta che al Giro, è che lui la dichiara prima. Al Giro ha detto faccio classifica, e quindi la gente lo seguiva quando era nella tappa di classifica, e quindi hanno avviato il cazzo, e alla Vuelta ha detto invece faccio le fughe, e quindi la gente gli andava dietro.
Che poi se Kemna, voglio dire, se provano a seguire uno più forte magari non ci riescono, se si mettono, se ti guardano a Kemna magari quello acchiappano.
Va bene, direi che sulla Vuelta, che sennò poi rimaniamo lunghissimi, siamo abbastanza stati esaurienti. Vogliamo fare due chiacchiere sul mondiale.
Mica brutto,
Sul mondiale, che qua inizio un secondo io, invece sarò velocissimo. Vabbè, il mondiale cronometro, questo è stato invece una, come dire, puntato mirato e colpito da Remco, l'aveva già detto a inizio stagione, anzi durante l'inverno scorso, che era uno dei suoi obiettivi stagionali, e l'ha beccato. E secondo invece Ganna, e terzo Tarling, che si diciamo si sta iniziando, è un altro giovane che si sta iniziando a far vedere,
il turbo teenager da laboratorio di quelli là
della Ineos,
iper interessante, lui c'è un progetto di eugenetica evidente,
sì, le fanno quelle robe
costruito in laboratorio,
hanno recuperato sì macchinari lasciati in Finlandia
nella polvere, no?
Eh sì, è un under 23 di 2 metri che è veramente super potente, vedremo cosa farà anche nelle campione europeo, tra l'altro, perché poi ha vinto l'europeo mesi dopo, e vedremo cosa farà.
Li ha spasciati, poteva andarci senza una spalla.
Sì, in realtà Kung non è caduto, la tramvata gli ha dato.
Sì.
È arrivato così. E invece della corsa in linea è stata bellissima, secondo me, forse la corsa più bella dell'anno, anticipando un po' i top e flop, molto bella, diciamo. Favorita anche da un circuito molto molto tecnico, con un sacco di curve, ma da un'interpretazione folle da parte delle nazionali. In primis, secondo me, quella che ha dato una svolta, diciamo, subito iniziale, è stata la Danimarca, che ha impresso un ritmo incredibile appena sono entrati nel circuito, con Morkov e poi con Pedersen, e poi comunque è stato un mondiale veramente senza un attimo di respiro per 130 km, ma forse anche di più, anche 200, cioè con veramente un colpo di scena dietro l'altra, e con i protagonisti, diciamo, quelli che aspettavamo. Peccato per quello che aspettavo io, che è caduto, però, che è Narváez.
Sì. Ovviamente. C'è stato un momento che sembravi lì per portartelo a casa. Sì, no, portartelo a casa, no, ma insomma.
Io ci credevo.
C'è stato un momento.
E con ovviamente un podio di tutto rispetto e un vincitore.
Diciamo, mica, chiamalo podio di tutto rispetto.
Esatto, con appunto Van der Poel, che si porta a casa il mondiale dopo quello di ciclocross di quest'anno, e secondo Van Aert, terzo Pogacar e quarto Pedersen, lo citiamo perché comunque ha fatto un mondiale da paura, è una stagione da paura in realtà di Pedersen.
E decimo Bettiol, citiamo anche Bettiol, perché
Bettiol anche si ha fatto una bella fuga, che forse un po' troppo esagerato, diciamo, il peso che ci mettevano i commentatori italiani, che sembrava che...
No, certo.
Però, dai, un minimo di cuoricino ce l'ha fatto battere. Perché
sì, ma poi cosa poteva fare? Che fare?
Sì, non poteva fare altro, e giustamente la scelta di farla, per dire, o la va o la spacca, quell'opportunità, quella chance su 100 che c'ho, me la gioco lì, perché comunque poi seguire quegli altri non sarebbe stato facilissimo.
Quei quattro, come fai?
Forse non sarebbe stato neanche possibile. A me la cosa, secondo me, la giusta chiosa riguardo a come è andato il mondiale, le ha fatte tutte e due le volte Remco. Grande lucidità sto ragazzo nelle interviste, nelle cose, nell'intervista lunghissima che ha fatto con i ragazzi di Lantern Rouge. Lui è uno che ha una bella lucidità nel valutare quello che succede, e lui dichiara che la sua vittoria nel mondiale a crono è stata la sua più bella. Questo secondo me è molto importante per spiegare anche quello che è successo attorno, il fatto che non sia andato così bene nella corsa in linea e il fatto che poi sia crollato dal punto di vista della classifica generale alla Vuelta. Cioè la puntava proprio, è stato proprio il focus della questione. E poi lui racconta sulla corsa in linea, soprattutto nella fase che Lencio diceva bene, che con i danesi impazziti, la caratteristica topografica fondamentale di questa corsa in linea, che c'erano un milione di curve, sali, scendi, eccetera. Per cui lui diceva che c'erano dei momenti in cui, se non eri nei primi 5, vuol dire che dopo un set di 3 curve, una a fila all'altro, eri 1 chilometro indietro dalla testa della corsa. Questa cosa qua è stata caratterizzante di tutta la gara e l'ha molto definita, diciamo, e lui l'ha detta meglio di tutti.
Molto bello. Saper rimare.
Gara molto bella, percorso molto bello, rischiosissimo, poi con mezzo bagnato, era veramente spaventoso a vederlo. Il Belgio ha corso da squadra in realtà, perché nel delirio di sto mondiale hanno provato, pur di fronte a un parterre di avversari veramente clamoroso, perché Pogacar, Pedersen, Van der Poel, Kung, era veramente un mondialaccio da quel punto di vista, però il Belgio ci ha provato a correre da squadra e il Belgio mette 3 nei 10, perché Stuyven e Benot mi pare 8º, sì. Quindi fanno, chiaro, Van der Poel ha vinto, però Remco in realtà era lì dentro in una dinamica anche di squadra molto molto precisa, poi sono arrivati secondi, però hanno proprio provato a impostarla così.
Sì, anche secondo me hanno corso più da squadra quest'anno che l'anno scorso.
Quell'altro è stato comunque... più forte. Succede, che devi fare.
C'è anche da dire che il nostro Van Aert forse è quello che patisce un po' di più queste dinamiche, no? Nel senso che è quello che almeno così guardandolo sembrerebbe quello forse più nervoso, che in teoria danno tutta questa caratteristica, questo carattere un po' nervoso a Evenepoel. Invece mi sembra Van Aert un po' più nervosetto da questo punto di vista, soprattutto in nazionale. E, vabbè, quest'anno direi che Van Aert ne aveva da essere nervoso.
Quest'anno non ha vinto granché, diciamo.
Non ha vinto niente.
Ha vinto la Coppa Bernocchi.
L'Arelbeck è lì.
E la Coppa Bernocchi. Vabbè, due corse pro, uno.
E ricordiamo che ha lasciato la Gand alla porta.
Sì, esatto.
Sì, sì. Fantastico. Sì, sì.
Che nel dubbio comunque se l'hai inculato ai mondiali.
Sì, esatto.
agli europei. Memore del fatto che gli avesse lasciato la Ghent, l'ha battuto allo sprint dell'Europeo. Perfetto.
Fantastico.
Il compagno di squadra proprio.
Che ci sai le alleanze trasversali.
Niente, cazzo di niente.
Va bene, passiamo al mondiale, direi che ci abbiamo abbastanza esaminato. Perfetto. Le corse di fine stagione, non so se vogliamo dire due parole, soprattutto direi sul Lombardia, no? Che è quello più importante di tutti. Come l'avete visto questo Lombardia, Fabri?
Ma io sul divano, devo dire. Sul divano, come quello dell'anno scorso, sul divano, e come quello dell'anno prima. E se non sbaglio è andato in maniera molto simile.
Esatto. Sarà il divano.
Posso suggerirlo a Pogacar. No, vabbè, il dibattito che non serve a niente, perché tanto li vince sia se vai da una parte sia se vai dall'altra, è su quale dei due tipi di percorso, come dire, sia più affascinante. Ed è un dibattito da divano, appunto. Però Poggi, come dire, ha chiuso un po', cioè ha ripreso il filo di dove si era fermato prima della stagione dei grandi giri, sostanzialmente, perché con le classiche nella prima parte di stagione era roba sua e non solo, ovviamente Van der Poel sicuramente, e ovviamente poi al Tour, a Giro e Tour, poi è emersa la Jumbo e si è imposta all'attenzione di Vingegaard con la sponfitta, diciamo, di Pogacar, che è una sconfitta che abbiamo anche ridimensionato, no? Perché è giusto dare il giusto peso, però arrivare secondo sui Campi Elisi dietro un fenomeno con la squadra più forte del mondo, dopo che ti sei preso 7 minuti in una tappa e gli altri comunque sono molto dietro di te, come dicevamo, poi va anche bene nella vita. E due tour li hai anche già vinti anche tu, quindi, come dire, può anche ridere abbastanza. Ma detto questo, al di là che è una sconfitta, è presa come una sconfitta, alla fine della stagione ha ripreso il filo e ha fatto vedere che su quel terreno lì è il più forte di tutti in questo momento, ed è anche più forte di... Gli scontri diretti sono stati pochi, però è più forte di Remco.
Ha lasciato molto, secondo me, quello che ha fatto in Lombardia è lasciare ancora di più l'amaro in bocca per la Liegi.
Quello
perché
sì.
Perché Remco in palla e Poggi anche, quella sarebbe stata una gara...
Pazzesco.
Peccato che la caduta
c'era... Però non c'hanno 35 anni, questi li rivediamo, dai.
No, ce la rifaranno rivedere. Ce la faranno rivedere.
Però su questo percorso davvero è cioè uno così non so come lo batti, onestamente, cioè la perde lui.
Quest'anno ha attaccato in discesa, cioè per
sì,
l'ha vinta in tutto, la vince in un modo diverso, no? Da Como a Bergamo a un modo, da Como a Bergamo all'altro modo, da Bergamo a Como come da Como a Bergamo il primo giro.
La sensazione è stata proprio quella, che lui sceglie come vincere quella gara.
Sì, quel tipo di gara lì, sì, non c'è proprio. Vabbè, forte. E questa se la vince da solo, secondo me, al di là del fatto che ha trovato un Yates forte quest'anno e l'ho aiutato anche tanto, però questa è proprio roba che lui se la mastica, cioè proprio se la devasta una gara così, gli piace.
Direi di sì. Tommy?
Null'altro da dire. Andrei verso approcci di ciclomercato e prospettive sull'anno prossimo.
Sì, io una cosa sola su queste corse, che mi sembra che invece siano state molto appannate, soprattutto le classiche italiane, no? A parte il giro dell'Emilia, però il giro di Lombardia, ma tutte la Bernocchi, la Placci, eccetera, siano state comunque il giro di Piemonte, queste corsette qua, comunque che sono corse importanti, non World Tour, ma diciamo importanti, alla stregua della Gand. Diciamo, e sono state molto, hanno visto una UAE molto in palla, nel senso che comunque sia Hirschi che Formolo, oltre a Pogacar che alla Lombardia, hanno comunque portato a casa degli ottimi risultati. Yates è sempre stato presente, quindi direi che la UAE per queste corse è stata, diciamo, la top squadra dell'ultima parte di stagione.
E la top squadra è stata la UAE e la Slovenia, in realtà, perché se vedete, poi sono Pogacar e Roglic, che anche lui è tornato, come dire, ha fatto vedere che era anche molto in forma, evidentemente anche alla
UAE. Moric ha vinto mondiale grave
e Moric nel frattempo di là, sì.
In una roba veramente non c'è tanto tempo, non abbiamo tanto tempo, ma l'ha vinto in maniera veramente devastante, e un po' alla Van der Poel, perché anche lui è caduto, poi si è rialzato. Comunque io ero sul Selvino invece, l'ambiente è molto bello, non credevo, mi piacerebbe tornarci, è veramente un ambiente simile, se non una interpretazione tutta italiana dell'approccio alle corse da tifosi, con un sacco di gente, molti tifosi di tutti i corridori, in particolar modo di Pogacar, perché ormai è entrato nel cuore degli appassionati bergamaschi e lombardi in generale, comunque ha vinto 3 volte in Lombardia, molti lo aspettavano. Menzione speciale in questo caso, come diciamo momento cuoricino, è stato per Thibaut Pinot, che aveva talmente tanti tifosi sparsi sul vino, ma anche dentro la stessa Bergamo, che il giorno dopo, quando sono passato per Bergamo, vagavano ancora ubriachi per la curva, che era riconoscibile dai colori che erano stati dipinti per terra sui muri di Bergamo, eccetera. C'erano ancora dei cadaveri che erano lì dal giorno prima. Un momento molto, molto bello.
Io voto arrivo a Bergamo.
Arrivo a Bergamo, è bello, sì. Bello, l'unica cosa che il Selvino è un po', come dire, una montagna troppo dura, forse, per troppo lunga, non troppo dura. L'arrivo a Como ha, diciamo, è più da classica del nord, non so come dire, anche se Bergamo con quei muretti finali,
esatto,
però, sì, però ormai la corsa è fatta lì, sia quando sia l'anno scorso che quest'anno, sia 2 anni fa che quest'anno, la corsa ormai è andata. Quando si arriva sui muri di Bergamo, forse Selvino è un po' troppo, non so cosa ne pensa Tommy, ma lo sentivo anche lui impugnare.
Mi piace più
a me piace
l'altro. Ti piace più Como? Perché comunque
il lungone finale è anche bello.
Il lungone finale, la discesa
è
bello, quello mi piace. Vabbè, ma anche perché
L'anno prossimo, dove vince Pogacar, poi mi piace.
Vediamo come. Cioè,
poi c'è il muro di Sormano dall'altro lato, quindi è un po' più bello. Però i muri di Bergamo,
discese di follia.
Però di là non avresti avuto la curva Pinot così bella, dai.
Lo scenario di Bergamo, però l'arrivo proprio in quanto arrivo la città, bello, sì, effettivamente è più bello. Forse il prima ci sono troppe salite lunghe da girare.
Poi sono due,
cioè, sì, sì, sì.
In realtà vera.
C'è il Crocetta e il Ganda, che sono comunque due salite, diciamo, da media da tappa
bello,
di
bello, 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 grandissima gara a Lombardia.
Bene, allora andiamo verso due chiacchiere di ciclomercato.
Fantascienza ciclistica, fantascienza, non è più ciclomercato.
Due chiacchiere sul ciclomercato e sulla prospettiva dell'anno prossimo, vista anche la presentazione dei grandi giri.
Esatto.
Allora, la prima parte del ciclomercato, la prima parte, chiamiamola così, il primo pezzo della parte conclusiva del ciclomercato è stata tutta dominata da questa voce insistente che sembrava rendere possibile una fusione tra la Quickstep e la Jumbo-Visma. Questo è stato lo spauracchio che ha bloccato tutta la questione e ha monopolizzato l'attenzione di tutti per mesi, per settimane sicuramente, ma per mesi. Perché chiaramente a quel punto ci sarebbero state decine di corridori a spasso di altissimo profilo, eccetera, eccetera. E non se ne fa nulla. Per cui c'è tutto un gigantesco fuoco di paglia.
Niente,
e quindi
mi ha impegnato settimane.
Nulla. E quindi si è defaultato tutto a un grande standard, che però a quel punto con un grande buco in cui non è successo niente. Per cui i passaggi cruciali sono stati che Remco non se n'è andato dal Quickstep, è rimasto. La squadra non gli ha davvero costruito attorno una squadra da grandi giri come lui chiede da anni. L'unica aggiunta è stata Landa, che comunque buttalo via, che però è uno, cioè anche l'età, e poi è Landa, cioè
è Landa ed è a fine carriera quasi,
sì, per cui non sposterà granché degli equilibri. E poi la botta finale di Roglic, che se ne va dalla Jumbo, l'avevamo già accennato prima, se ne va in Bora. L'altra opzione sarebbe stata Ineos, ma andata a finire cantata in Bora, e per trovare tutta una serie di personaggi in cerca d'autore. È l'ultima sua prospettiva. La cosa che secondo me andava sottolineata di più, e non l'abbiamo fatto, riguardo al rodimento di culo di Roglic per la Vuelta, è che cioè non sta scritto da nessuna parte che Roglic vincerà un altro Grand Tour, mentre invece Vingegaard un altro Grand Tour lo vince. Roglic invece ci prova, è fortissimo, però forse invece lui un altro Grand Tour vince. È andato nella squadra che gli può garantire di essere l'unico capitano da solo al prossimo tour. Bene, perché a questo punto tutti i veri pretendenti al prossimo tour stanno in squadre diverse. Questo rende tutto un pochino più classico, più standard, no? Anche nell'appassionarsi. E basta, altro da dire sul ciclomercato? Altre grosse cose non me ne vengono.
Sì, c'era stato questo momento iniziale, come dicevi te, all'inizio addirittura si pensava alla fusione tra Quickstep e Ineos.
La perché comunque a un certo punto doveva fondersi
se volessi stava vendendo. Poi dai room, da rumor, voci, corridoio, eccetera, sembrerebbe che c'è stata una di fatto scissione all'interno dei due anime della Quickstep, di cui Lefebvre è più quello che voleva mantenere la Quickstep e l'altro, non mi ricordo il nome, invece voleva svendersela, svendersi più che altro.
Anche perché se la Quickstep si fonde dentro la Ineos o dentro la Jumbo,
è finito la carriera.
Wow. Cioè basta, Lefebvre non gli fanno fare il direttore sportivo, no, non so come dire, no. Alla Ineos
lo cioè, può fare solo a casa sua, cioè in quella roba lì che è sua,
e quindi
alla Ineos, quindi, ma che scherzi.
Diciamo che questo ciclomercato tendenzialmente è stato dominato da questa roba, come dicevi te, ma alla fine ha partorito un Roglic alla Bora, quindi per adesso, che comunque non è male per quello che saranno, per quello che sarà l'anno prossimo, cioè uno scontro tra titani al Tour de France, in cui appunto con un Roglic così come è stato quest'anno, i due supercampioni e magari l'inserimento di Remco un po' più preparato potrebbe farci divertire, e un percorso come quello che hanno disegnato potrebbe farci divertire veramente, veramente tanto. C'è anche questa ipotesi.
Io
sono veramente entusiasta dal percorso del tour, passando a questa cosa, accennando anche a questa cosa, perché mi sembra molto un percorso che può regalarci tanto spettacolo. È un percorso che con quegli attori lì, perché comunque c'è anche tanta cronometro, ma cronometro anche impegnative. Ci sono si inizia fortissimo e si finisce da paura, perché comunque non c'è più una tappa per velocisti dalla sedicesima in poi, sono tutte tappe vere, anche se corte, ma ci sono anche tappe lunghe durante il tour, però sono d'accordo con le tappe corte, se me ne metti tre così di fila e la finisci con la cronometro, cioè metti sotto.
Tra l'altro la crono finale è bella, cioè...
sì è una crono molto impegnativa, con due salite,
cose da fare ancora, sì. E poi hai le Alpi vicine stavolta.
Sì, le Alpi le fai per andare via dall'Italia e poi quando torni, quando torni alla fine, e in mezzo ci metti il Tourmalet, che non mi sembra neanche male. Esattamente tutte le critiche che hanno fatto al Giro d'Italia l'anno scorso, a fine Giro d'Italia, al percorso del Giro d'Italia l'anno scorso, alla fine c'erano tutte quelle critiche, esattamente prese quelle critiche lì, sarebbero da fare adesso per il tour, perché hanno fatto un tour a immagine e somiglianza del Giro d'Italia dell'anno scorso. Però
simile, immagine e somiglianza no, perché il Giro d'Italia dell'anno scorso aveva la prova scalata che era, come dire, la grossa scommessa, anche sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista dello spettacolo. E abbiamo già detto che in realtà da quel punto di vista è stata vinta.
Forse questa è un po' meno spauracchione alla fine, ma secondo me la grossa differenza non è sulle crono o sulle grandi salite, perché tante di qua, tante di là. Secondo me al tour è qualche anno che imbroccano, e invece al Giro non sono stati mai capaci di farlo, la giusta alchimia riguardo le cosiddette tappe di trasferimento. Perché al tour riescono a farle, a rendere interessanti della roba che sulla carta potrebbe non esserlo, giocando sulla lunghezza, giocando su queste robe qua, evitando di creare dei mostri. Mi rendo conto che il terreno è minato, però il mostro da 220 km in cui segnatamente non succederà nulla, al tour non c'è, e questo permette lo svolgimento della corsa in un modo un pochino più frizzante rispetto a un giro dove c'è più spazio per fare dell'attentismo. Al tour questa cosa qua secondo me un po' meglio riescono a gestire.
Però è successo, sono d'accordo. Però è successo questo, cioè che nelle tappe di trasferimento qualche cosa succede o può succedere, o quantomeno non dai per scontato che non succeda nulla, non perché siano diverse le tappe di trasferimento in sostanza, ma perché sono diverse le altre.
Cioè, sono diverse tutte e due, anche quelle.
Però che dai, sì. No, ma figurati, la 230 km di Santo Niente al Monte San qualcosa a valle, va bene, è una roba che piace a Vegni, piace a Lencio e fa tanto Giro d'Italia con quelli vestiti buffi tradizionali a bordo strada, benissimo. Però è anche vero che
se... piace, soprattutto.
No, ma piace a tutti, piace molto. Però se ne...
piace pure a noi.
Esatto. Però se nelle tappe di montagna, tutte le tappe di montagna sono, come dire, con il... la salita alla fine che deve fare classifica, cioè come dire, se quella roba lì che abbiamo detto tante volte blocca un po' la gara, a quei punti, come dire, la, cioè come dire, se hai spazio per fare altro lo fai, questo voglio dire, quindi sono diverse entrambe.
Poi spezzerò quest'ultima lancia a questo riguardo, da questo proposito, invece la caratteristica che il Giro d'Italia ha da sempre, che mantiene e che secondo me è una ficata e che lo caratterizza, sono queste tappe mostruose ma con dentro 6.000 metri di dislivello.
Quello è certo,
concetto del tappone dolomitico è un ottimo concetto, va mantenuto, certo. E bisogna puntarci, e il Tour non lo fanno. Estrapolare quel concetto lì riguardo a 10 tappe durante il Grand Tour probabilmente è un approccio che ha fatto il suo tempo. Questa cosa al Tour l'hanno capita meglio, secondo me.
Sì, poi è
un limite, è un limite. Loro il tappone dolomitico non ce l'hanno. E è un peccato, perché se ce l'avevano...
E non avendo le Dolomiti...
Dove cazzo la fai, sta roba del genere? Però vanno a 2800 metri.
Però non sai mai dire, come dire, se viene prima il fatto che ci sono Vingegaard, Pogacar, o... Cioè, come dire, cosa determina cosa. È chiaro che è un altro, come hai detto tu, non puoi prendere il punto
d'inizio. È più facile con Vingegaard e Pogacar, ovviamente.
Altro
parere invece sul percorso del
Giro d'Italia. Però tornando al fantaciclismo, in realtà poi bisogna vedere anche, cioè come dire, rende più chiaro sicuramente, però poi bisogna vedere chi va dove, chi va a correre cosa, perché poi è tutta lì la chiave, anche rispetto a Roglic, vince, non vince, che cazzo ne sappiamo noi, però come dire, che parterre c'è, soprattutto al Giro, direi, a questi punti. Cosa fa la Jumbo, o come si chiamerà al Giro, va con Van Aert capitano a fare classifica? Potrebbe anche vincere
il quarto di fila col quarto diverso,
col quarto corridore, perché un giro meno vegnesco, meno impegnativo dal punto di vista, come abbiamo detto prima, in realtà apre degli scenari a cui non eravamo troppo abituati, e però non è che allora diventa un Tour perché non ci sono Vingegaard e forse c'è Pogacar, non lo so, ma comunque non è il Tour perché gli altri in gruppo corrono diversamente, cioè le dinamiche poi sono quelle che fa il gruppo e la strada,
sì. Bisogna vedere sul piatto cosa pesa di più tra l'ipotesi doppia, perché mi sembra che il Giro abbia giocato più abbia giocato tanto con il suo tracciato su questa cosa, no? Provare la doppietta, esatto. Cosa spesa di più, quello o le Olimpiadi? Nel senso che se un corridore come Pogacar, perché stanno puntando tutto a quello, è evidente, gli interessa di più fare Giro Tour o Tour e poi le Olimpiadi. Pogacar, secondo me, ha non vorrei essere nei suoi panni, nel senso che comunque sta cercando sta cercando di capire un po' cosa mettere sul piatto, non solo questo, ma anche comunque le classiche del nord, che comunque facendo Giro e Tour magari non è che può andare a fare anche la Sanremo e il Fiandre di nuovo. Oppure puntare al trittico delle Ardenne.
Quello sì, secondo me è le Ardenne che non puoi fare. Cioè, se fai le Ardenne, puoi andare forti al giro,
esatto. Scalbro in ottica Tour. Quindi questo è un po' il giochino della cosa. Mi fa dire che il Giro di quest'anno invece è un po' snaturato rispetto a quello che dovrebbe essere il Giro d'Italia. Snaturato arrivato.
Parlacene un po'.
è tutto a ribasso, nel senso mi sembra un percorso molto a ribasso rispetto non soltanto al Giro d'Italia dell'anno scorso, ma rispetto anche al Tour dell'anno scorso. Quindi con però lo stesso risultato, cioè mettendo le tappe fondamentali sempre le ultime due o tre, che però sono più massime,
ma un po' meno.
Quindi con il doppio grappa che va bene, senza mai praticamente mai andare.
Scontenterà tutti, secondo me scontenta tutti.
Infatti ha acceso la lampadina a Remco questo giro, perché dice che sembrava non dovessimo mai più rivederlo dopo l'anno scorso, dopo le sfide dell'anno scorso.
Per come l'hanno trattato, io fossi Remco, esatto, in Italia non ci verrei più, cioè non proprio, basta, non ci vengo più neanche in vacanza.
Però,
se fanno la stessa cosa con Poggi, cazzo, esatto, cioè avvegni, gli buco tutte le gomme.
Se Remco, esatto, viene a giro e non lo vince stavolta, davvero non mette più piede in Italia.
Metti che cade e si fa male.
Comunque tutti danno per quasi fatta che Pogacar faccia il giro, io non ne sono così convinto.
Neanch'io.
Proprio per niente. Perché non basta quello che dici tu, cioè non basta fare il giro ma un po' meno, cioè o è un'altra cosa o non lo è.
Questo è vero. La questione della doppietta, io mi rendo conto che sia allettante, però con un Vingegaard in queste condizioni,
non è quest'anno
che sta evolvendo come probabilmente il corridore da Grand Tour di questa generazione,
è ovviamente il miglior
alla Jumbo,
cioè un personaggio del genere, per provare a vedere se si combina qualcosa gli devi sparare con tutti i cannoni, e fare il giro prima vuol dire che uno di questi cannoni non sta sparando, e quindi mi sembra così. Sai, fosse Froome degli anni d'oro di grandi tour, hanno vinti 5, e cazzo me ne frega quanti ne ha vinti, più
4
ne ha vinti 4, boh, faccio un'altra cosa, faccio tour e vuelta, eventualmente il giro lo doveva fare Roglic, il tour lo doveva fare Roglic quest'anno. Io, lo sapete, la mia teoria sul fatto che doveva puntare, la Jumbo doveva puntare a vincere tutte e tre con Roglic, cioè fargli era proprio così. Tu facevi fare a Vingegaard il gregario di Roglic al Tour de France,
tanto ne vince anche 21
al grido di non succede, ma se succede, e poi vince, e poi a quel punto alla Vuelta vale tutto.
Gomitate
in faccia alla gente, bastoni tra le ruote, puntine per terra.
Ferrari punto, in ammiraglia, chi se ne frega.
A quel punto vale tutto.
Operazione Puerto, non te temo.
Sì.
È vero. E poi tanto quell'altro c'ha 24 anni, se ne vince il più forte, se ne vince l'altro il 92.
Andava fatto così, peccato. Hanno buttato via un'occasione per farlo. Invece l'ultima, una cosa che volevo dire io sul il percorso del giro, sono completamente d'accordo con Lencio, è simile all'anno scorso però starato, anzi due cose. Una, che sulla questione sul giro di quest'anno pesa anche un pochino il fatto che per la sfiga di Remco siano rimasti a giocarselo due corridori notori fondamentalmente per essere degli attendisti, perché Roglic è un attendista e Geraint Thomas è un attendista, per cui quel percorso con questi due protagonisti qua è chiaro, se la sono giocata, infatti negli ultimi due chilometri dell'ultima tappa, sì. Non poteva con Pogaccia magari era una questione diversa. Detto questo, invece poi l'ultima cosa, secondo me la roba che grida più vendetta del percorso di quest'anno è lo Stelvio.
Inutile, lo Stelvio è inutile.
La tappa dello Stelvio,
toglierlo.
È quella dove parte la fuga. Dai, cazzo. Sì. Cioè, è proprio l'esa maestà proprio.
Hanno fatto la tappa al contrario.
Un conto è dire non mettere per 10 tappe di montagna consecutive la salitona all'ultimo metro. Un conto è fare sta roba qui, dai.
Ma sì, quello e il fatto che tipo dopo la prima settimana ci sono tipo 6 tappe di arrivo in volata, cioè non ci sono mai state così tante arrivo in volata, cioè, quest'anno, sì. Quest'anno potrebbe essere il record, cioè quest'anno al Fantagiro bisogna prendere per forza un velocista da prendere, cioè per vincerlo bisogna beccare il velocista.
Ma anche due.
Infatti Van Aert lo vince con gli abbuoni.
Esatto. <lo vince. ride>
Per i piazzamenti è da secondo, arriva secondo sempre dietro.
Arriva secondo a tutte le tappe.
A tutte vince, le tappe, ma sempre dietro a un altro. E prima delle tappe finali di montagna ha tipo 25 secondi sul secondo in classifica che però è un velocista.
Boh, sì, direi che sì, è un po' un giro così. L'unica cosa bella, tra virgolette, che potrebbe portare a questa ipotesi di appunto doppietta di Giro Tour, non è così scontata come la danno secondo me i giornali.
Io non ce la vedo ancora,
però e questo barlume di speranza anche con Remco che dice boh, ma sai, non ci sono tante salite, ci sono due belle crono e quasi quasi ci riprovo.
Dai, speriamo, speriamo,
vedremo.
Io spero più quella che Pogacar. Io Pogacar lo voglio vedere a fuoco.
Ma sai che
a fuoco
se proprio devo decidere da tifoso, mi piace di più la prospettiva di pigliarsi a cazzotti durante 21 giorni.
Ma sai anche io, sì.
Bene,
e Roglic se andasse a giocare sto giro con Van Aert, chi se ne frega.
Ah sì, ma se Roglic va al giro tutta a quelli della Bora gli fanno causa.
Scusate, ma l'operazione non era un'altra.
La Jumbo dicono che ci provi con Kuss al giro in realtà. Però bisogna vedere, dopo vedere.
E non ti porti Kuss al tour?
Sì, no, se lo porta. Se lo portano però come
dici, lui può fare tutto, ormai
se lo portano come luogotenente.
Anzi, è un piccolo sacrificio, cioè lo devono convincere a farlo andare da capitano al giro. Cioè, ah, che scazzo, ma non posso fare il regalo.
Ma avete rotto tanti coglioni, che stress, le riunioni la sera da gregare.
Poi mi dite che me l'ho regalato. Cioè, ma c'è.
Dai, top e flop.
Passiamo al top e flop prima di chiudere. Io ne ho un, ho fatto un po' di categorie, ve le dico, va bene? Allora, facciamo allora, partiamo da la corsa di un giorno.
Ok.
La migliore e la peggiore.
Secco, così.
Sì.
Vai.
Allora, per me la migliore è stata il Giro del Fiandre. Giro del Fiandre, parlo un po' da tifoso perché comunque a me quando Poggi fa il matto a me io mi sciolgo. E comunque sì, quella è la peggiore delle corse da un giorno. Invece è una domanda difficile perché probabilmente difficile. Quelle brutte probabilmente non l'ho viste, non l'ho guardate. Non sono così appassionato, cioè se i 200 km di piattone del giro me li guardo da inizio alla fine. La corsa brutta, no. Probabilmente una di quelle all'inizio che la Jumbo faceva un 2-3 perché non c'era
tipo la Gand,
quelle robe lì che cioè
col giocando senno di poi, forse la Gand, effettivamente
col senno di poi la Gand, sì. Vabbè, queste sono le mie. La Gand, grazie del suggerimento.
Fabri,
corsa del giorno vale Glasgow?
Sì.
E allora ci metto Glasgow. Sì, flop della corsa di un giorno è difficile, non so dire. Allora mettiamo l'unica vittoria di Van Aert.
Ok, ci povero Van Aert, pure nei flop. Conta, piccola ma nostra.
Possono dire anche cosa già detta, che io l'ho già scritta e io dico top il mondiale e flop la Gand anch'io. Okay. Corsa tappe,
compresi Grand Tour,
sì, Grand Tour, direi. Sì, qua il flop è quello che ci è piaciuto meno, perché non si può dire che è un flop, diciamo.
Flop non esiste. Metto solo top e metto Vuelta, così almeno metto il macigno.
Ci sta. Tommy la flop? No. No, aspetta, finisce Fabri.
Fabri, no, finisce. Flop delle corse.
Ah, dici solo top?
Sì, sì. Cioè, boh, davvero. Flop delle corse a tappe.
Oh. Ho capito.
Forse no, Romandia. Forse possiamo dirne uno in coro a Romandia perché è morto, perché c'è morto Gino Melli.
Quello è peccato.
Sì, è vero.
Che ha rovinato un po' tutto, anche non soltanto appunto la corsa, ma anche proprio quell'umore morale di molti.
Di tutti. Allora, sì. Per me, a me mi affascina sempre la Tirreno, devo ammettere. Anche quest'anno è stata bella. Bello, è stata meno bella degli anni scorsi, però Roglic è stato bravo e comunque è stata bella. Mi è piaciuta anche molto quella che si sono giocati Roglic e Remco, che è non la
Catalunya.
Quella anche non è stata male.
Ma che hanno, ha fatto Roglic, scusate.
Esatto.
Roglic ha vinto tutte le gare a cui ha più o meno partecipato. Cioè,
tranne alla fine in Italia, roba del trittico, insomma, però veramente.
Che comunque nel dubbio su San Luca ha vinto. Cioè,
sì, comunque
ha vinto, ha fatto un numero.
Ha messo il fermino dappertutto, imbattibile.
Sì.
Quando va per vincere è proprio difficile che non vinca, è vero.
Ok, bene. Tu hai detto top?
Io dico il tour come top, perché anche quest'anno ha dato spettacolo, forse la mancanza di un Poggi fino alla fine, però comunque fino a lì è stato veramente una bella gara. E come flop ci metto il Giro invece, perché comunque questo attendismo un po' ha rovinato, non per colpa del percorso, direi, però per colpa un po' della sfiga. Comunque,
ma Tao è ancora Villa Scassi?
Esatto. Ecco, Tao per esempio va via, non so dove andrà, però forse
diventa la Quickstep Lainers.
La Ineos sono in 12, tipo, non ha ancora contato nessuno.
Senza l'FBR.
Ha rinnovato tutti i forti, ma tranne Tao. Però, punta tanto su Carlos Rodriguez, però, capito?
E se gli floppa lui l'anno prossimo? Se si spacca un osso a metà stagione, la Ineos è capace.
Nel frattempo vogliono avere già vinto la Roubaix con Ganna.
Andiamo, appunto, colgo la palla al balzo e dico il miglior top e flop delle squadre, invece, a questo punto.
Beh.
Io dico la Jumbo come top e flop la Ineos. Direi.
E sul top, sì, credo che parli la strada, come si dice.
Direi.
Però forse è a Quickstep, metto anche nei flop.
Sì, anche la Quickstep, anche se comunque, qualche risultato gli ha portato. Sì, perché Quickstep, Remco, direi, a quel punto.
È il secondo anno consecutivo che Remco salva il culo la Quickstep.
Sì. E quindi, così sia.
Sì, poi in realtà abbiamo tralasciato, che poi in realtà nei flop di quelli comunque bene o male hanno fatto qualcosa, perché comunque Ineos si è fatto flop, però dai. Però in realtà la Movistar quest'anno è stata veramente inguardabile.
Ah, vabbè, ma lo sai che lì è horse category, cioè che
devi fare? Diciamo che la categoria Movistar l'ha anche quest'anno vinta la Movistar.
Esatto.
Sì.
Io come top invece, sì, la Jumbo, avete ragione voi, senza dibattito, però mi è piaciuta molto l'Alpecin. Perché si è creata le sue possibilità e quando si è messa a giocare forte.
Hanno vinto tanto, hanno corso bene, hanno fatto vedere tanti corridori forti. No, hai ragione, vero.
No, ma poi la chicca di Van der Poel, ultimo uomo per le volate, copiata, altro dalla Jumbo al Giro della Gran Bretagna, in cui l'ultimo uomo per le volate poi era Van Aert.
Però, per
copiato, cioè dire, sì, cazzo, sì, sì, funziona, e quindi la facciamo
perché
anche
non noi. Lo facciamo anche noi, che ne abbiamo due forti.
A quello lì gli serviva per preparare, a quello lì, dico Van der Poel, gli serviva per preparare la,
hai capito,
il mondiale, a fare i tironi e via.
Bravi, bravi.
Bene.
Grosso, proprio forte.
Forte, grosso. Vince in maniera non banale, cioè vince a un modo o all'altro, vince da solo. Vince
poi regge anche in salita. Sarebbe avere un profilo anche da classiche.
Quest'anno ha proprio vinto molto bene. Sì, sì, sì.
Ma andiamocelo per la Sanremo.
E per sottolineare di nuovo la grande prova di squadre, Philipsen, che ha spaccato tutto al tour, è stato cruciale alla, per la vittoria di Van der Poel alla, alla Parigi-Roubaix.
Ah sì, sì, sì,
perché era lì davanti.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
Davanti, è arrivato, cioè, è stato il gregarione. Quindi bravi loro, proprio bravi.
È arrivato
loro.
Secondo dopo averli insultato in faccia Van Aert, l'ha anche battuto.
È vero.
Sono belli.
Van Aert, porca l'anno.
Bene. Miglior giovane?
Ciano.
Ciano, dai. Sì, anch'io dicevo Ciano.
Ciano ha fatto proprio bene, non ce l'eravamo segnati, come si dice, non ce l'aspettavamo. Sì, sì, sì.
L'anno prossimo è il primo anno che Poggi non corre per la Bianca.
Non è più male. Già, già.
Per cui forse anche lui è un, è un bravo giovane. Anche
se ci pensi, cioè, non lo mettiamo nei migliori, nel giovane.
Ormai
cioè,
giovane.
Ha vinto due tour.
Sì, c'è anche questo dibattito che non abbiamo tempo di fare, che ha preso, magari faremo una cosa un po' più, come dire, di temi lati del ciclismo, però questo dibattito del, appunto dell'età, che comunque di come riorganizzare le categorie, perché comunque se continua così dovranno riorganizzarle un attimo, perché non hanno più senso.
Hai ragione, Under 23 non si riapre niente.
Sì, sì,
sono tutti professionisti.
Che Under 23 non è in World Tour, è spacciato.
Professionisti da tre anni, ormai.
Non può più fare il corridore. E andiamo al miglior corridore. Vabbè, flop, io del miglior giovane metterei Piccolo e Tiberi, nel senso, comunque i giovani italiani metto come
povero Tiberi, guarda che ha fatto una buona vuelta.
Ha fatto una buona vuelta, però Piccolo invece ha preso la rossa per culo.
No, mettiamo Tiberi perché spara ai gatti, dai, così abbiamo una giustificazione che piace alle grandi masse.
I giovani italiani stanno sempre mancando, diciamo, non stanno dando.
Anche i vecchi.
I vecchi piano piano se ne vanno.
In quanto sali, tu dici.
Un sacco, poi,
miglior corridore in generale, vuoi?
Miglior corridore in generale, andiamo, sì, se no non finiscono più. E vai, dai, ditelo voi. Iniziate voi.
Pogacar.
Top Pogacar, per farvi.
Sì. È il cuore, direbbe quello, però non ha vinto il tour. Non è che ha vinto il tour, non l'ha vinto. E quindi no. E quindi secondo me quest'anno più Van der Poel.
Più Van der Poel. E io concordo con Tom, anch'io sono più su Van der Poel. Tra i due ho avuto mentre ero lì che scrivevo, quei due secondi prima del collegamento, in realtà ci ho pensato anche molto a Roglic, però come completezza, no? Però Van der Poel quest'anno ha veramente spaccato.
È gara 2 tra Pogacar e Van der Poel, è ovvio.
Sì, sì, sì.
Non puoi mettere Vingegaard perché è il miglior corridore di quella roba lì, non in generale, sì, sì, che figuriamoci, non è che hai detto niente, eh? Hai detto praticamente il ciclismo, ma non tutto, e quindi è tra quei due. Quindi...
Però due mondiali, la Roubaix, la Sanremo.
No, figurati.
Vabbè,
direi le classiche e secondo soltanto a Vingegaard in quella roba lì.
Esatto.
Ma poi quest'anno, secondo me... Cioè, seppur, ripeto, il cuore, il tifo per Pogacar, per come corre...
Non è soltanto il cuore, cioè...
No, è per come corre, ripeto. E quest'anno invece quelle vibe lì, probabilmente Van der Poel le ha fatte le stesse, con un quid in più. Questo è il giustificativo mio.
Eh sì, sì, quest'anno è stato non imbattibile, no, perché è stato battuto da Pogacar al Fiandre, però diciamo che ha dato spettacolo.
Al mondiale ha anche, come dire, suggellato, sì, questa roba.
Una ciliegia.
Per assurdo, raggiungendo una maturità, nel senso dimostrando maturità in tutte le corse. Sì, sì. Flop invece?
Ma il peggior corridore in assoluto, che come cazzo si fa a dire? No, so, cioè.
Il flop, peggiore tra
rispetto alle il peggiore tra quelli forti,
diciamo, rispetto alle aspettative. Esatto. Una bella domanda.
Tu ce l'hai, so, tu?
Premettendo che non è che avessi queste grandissime aspettative, ma riesci a deludere anche le minime aspettative.
Vai.
Mass.
Stavo per dire
come l'anno scorso alla Philippe, però Mass quest'anno li batte proprio tutti. Cioè, non ha fatto proprio niente Mass, niente. Cioè, è stato veramente un anno da prendere e buttare, ed è riuscito anche a lamentarsi con la squadra, che dice vabbè, allora spariamo sulla Croce Rossa, a dire che era colpa della squadra. Quindi secondo me Mass è proprio il flop dell'anno. Vabbè, l'anno scorso almeno ha vinto l'Emilia, in senso,
ha fatto bene a Lombardia.
Sì, cioè quest'anno non c'era.
Sì, sì. Fantasmagorico.
Sì, sì. Beh, però un floppone Van Aert, dai, per me, scusa.
Van Aert anche, sì.
Mi spiace, ma... E mi spiace davvero, però se il tema è sulle aspettative, è quello che ha corrisposto meno alle aspettative.
Diventa sempre più l'eroe romantico.
Certo, però quella è un'altra categoria in cui non ha rivali.
Però, forse Landa.
Esatto. Ma anche in Belgio, cioè in Belgio lo amano, però cioè, farà la fine di Poulidor uno così, cioè, nel senso che rimane, che vabbè, Poulidor uno se lo ricordiamo, cioè, lo conosciamo noi, ma il pinco pallino qualunque, chi cazzo dice Poulidor, dicono che è... Però mica in Francia ai tempi era il mito, perché comunque era l'eroe romantico. Però, cioè, capito, non lascia segno uno così. Cioè, nel senso che non... Boh. Non vince, cioè, non ha vinto una Sanremo nella sua carriera, basta. Cioè, per ora.
Di grosso, sì.
Per ora c'ha 30 anni l'anno prossimo.
Esiste per rendere epocale la rivalità con Van der Poel, ma è una rivalità che, dati alla mano, non esiste davvero.
Sì, non esiste. È come cioè, la rivalità con Merckx di Poulidor.
Esatto. Per fare un parallelo in un altro sport, è come la rivalità tra Rossi e Biaggi all'inizio 2000. Sì, è grande rivalità, però poi dopo non è vero.
Sì, no.
E voilà.
Va bene, allora, direi che abbiamo estinto tutti gli argomenti per quest'anno, però vabbè, magari poi ne faremo qualcun'altra un po' più con calma, magari sui vari giri, per raccontarli meglio quello che verrà, per ipotizzare meglio quello che verrà. E saluto Fabri, saluto Tony.
Ciao a tutti.
Ciao. E ci sentiamo alla prossima.
Buon appetito.
Buon appetito e buon ciclismo. Ancora continua col ciclocross. E vi ricordo, per chi invece bazzica un po' di bicicletta in giro, che ogni fine, che finalmente è tornata a Genova, ogni ultimo venerdì del mese c'è la Critical Mass alle 19 in Piazza della Vittoria. Per chi volesse unirsi con la propria bici, alle 19 in Piazza della Vittoria, ogni ultimo venerdì del mese, come in tutte le città d'Italia. Ci siamo uniti anche noi qua da Genova alla Critical Mass. Ale, ciao.
Ciao.
L'amore in cucina, pazzo con il pazzo della farina, un maccioraio incasato, che bordello e che baio, con parrucco sta rovina bruciatina, dunque sarà verità, la vita mia, nei capelli si rivelicherà. E vi si tagliamo le bagetti di lasagna, gamba un formaggio un giorno di maggio, dal ministro realismo, di Toni Mambo capo di Pompei, di buon fagioli di fanno lo fa, volete un po' di dolce di mi hoffa, senza scarpe di cosa nostra. viene cieco, cieco, attenzione, o peggio le vi rompe le palle. Ah, zitto, maccheroni, sono barrieri, cieco, cieco, in le palle di un grosso toro pronto. Un toro seduto, che grida, le hoio, e a cavallo tontarallo, guardo rondo. Sulla scala di Milano, qua sono napolitano, scarpa senza scarpa e